Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Comandante Pastorona, ai sionisti, non ci provate con l'Iran, sarà molto dura per voi. ONU su attacchi USA in Iraq e Siria rischiano ulteriori escalation militare nella regione. Siria, ennesima aggressione sionista, 5 morti a Homs. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è mercoledì 7 febbraio 2024, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro speciale dedicato al 45esimo anniversario della vittoria della rivoluzione islamica dell'Iran 1979. Grazie, a tra poco. Siamo abituati ad azzerare i conti col nemico alla fine di ogni giorno. Un comandante del corpo Postoron ha avvertito il regime sionista che mettere in pericolo gli interessi della Repubblica Islamica in qualsiasi parte del mondo non rimarrà senza risposta. Avvertiamo i sionisti di non provarci con la Repubblica Islamica, ve ne sarete pentiti amaramente. Così il generale di brigata Abbas Nilforushan, vice comandante per le operazioni del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Sappino che noi siamo abituati ad azzerare i conti con i nemici alla fine di ogni giorno, ha aggiunto. Se Israele mette in pericolo gli interessi nazionali della Repubblica Islamica dell'Iran in qualsiasi parte del mondo, riceverà una risposta schiacciante da parte dei Postoron, ha affermato il generale Nilforushan durante una cerimonia per il 45° anniversario della rivoluzione islamica dell'Iran. Gli Stati Uniti sono incapaci di proteggere il regime sionista come prima. I sionisti sono quindi ricorsi alla strategia della guerra tra le guerre, ossia guerra nella zona grigia, osservato ancora il comandante iraniano. L'obiettivo principale di tale strategia ha proseguito nel Furushan del corpo post-Oron dell'Iran consiste nel tentare di indebolire gli elementi che costituiscono il potere dell'Iran, come l'industria missilistica e la costruzione, l'industria di droni iraniani, ma il tentativo nemico sarà destinato a fallire. È di almeno 5 morti, tra cui una donna e un bambino, e di 7 feriti il bilancio di un attacco aereo da parte del regime sionista stamane nella provincia occidentale della Siria, Homs. Lo ha reso noto il cosiddetto Osservatorio Siriano per Diritti Umani, una ONG che ha sede a Londra. Ha poi aggiunto che durante il raid avvenuto oggi mercoledì è stato colpito un edificio nel quartiere Hamrah, sempre nella città di Homs. Il Ministero della Difesa siriano intanto ha citato un numero imprecisato di civili uccisi e feriti durante l'ultima aggressione sionista. Almeno 5 persone sono state uccise, tra cui 3 civili, una donna, un bambino e un uomo, e altre 7 sono rimaste ferite nelle aggressioni israeliane contro un edificio nel quartiere di Hamra, nella città di Homs, nell'ovest della Siria, ha detto. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito in emergenza su richiesta della Russia dopo una serie di attacchi da parte degli Stati Uniti contro obiettivi in Iraq e in Siria. Abbiamo assistito a incidenti quasi quotidiani nella regione, e questi includono circa 165 attacchi contro strutture statunitensi in Siria e in Iraq, che hanno provocato attacchi americani nei 2 paesi, lo ha dichiarato il capo degli affari politici delle Nazioni Unite, Rosemary Di Carlo. Parlando agli ambasciatori del Consiglio di sicurezza, la Di Carlo ha citato il segretario generale Antonio Guterres, il quale ha ripetutamente messo in guardia sul rischio di un'ulteriore escalation militare nella regione dell'Asia occidentale, Medio Oriente, e di errori di calcolo dal 7 ottobre 2023, l'inizio della guerra tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza. Il 28 gennaio un attacco di droni ha ucciso 3 soldati americani e ne ha feriti altri 40 in un base degli Stati Uniti in Giordania, ha proseguito ancora Di Carlo, aggiungendo che il 2 febbraio gli americani hanno effettuato 85 attacchi aerei in Iraq e Siria come rappresaglia, causando decine di morti e feriti anche tra la popolazione civile. Gli Stati Uniti hanno affermato di aver preso di mira operazioni di comando e controllo, centri di intelligence e strutture armate, tra gli altri siti che ne stavano cercando un conflitto in Medio Oriente o altrove, ha riferito Di Carlo, senza condannare l'azione, sottolineando però che sia la Siria che l'Iraq hanno condannato gli attacchi americani, che avrebbero provocato la morte e il ferimento di un certo numero di civili. Russia. Russia attacchi USA in Iraq e Siria sono illegali ed irresponsabili. La Russia, tramite il suo ambasciatore all'ONU, ha condannato gli ultimi attacchi americani di venerdì scorso in Iraq e Siria, definendoli come illegali ed irresponsabili. Queste aggressioni rappresentano minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, lo ha dichiarato l'ambasciatore russo Vasily Nebenezia ai membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si è riunito in emergenza per affrontare gli ultimi sviluppi della regione a seguito dei bombardamenti americani in Siria e in Iraq. Nebenzia ha affermato che le azioni americane hanno dimostrato ancora una volta al mondo la natura aggressiva della politica americana in Medio Oriente e il totale disprezzo di Washington per il diritto internazionale. Per l'ambasciatore russo all'ONU, la partecipazione del Regno Unito agli attacchi della Casa Bianca non dovrebbe creare l'illusione di una sorta di coalizione internazionale. Gli Stati Uniti hanno risposto con 85 attacchi aerei in Iraq e Siria il 2 febbraio, che secondo entrambi i paesi hanno causato morti e feriti e distruzione di proprietà civili. Nel corso della seduta d'emergenza del Consiglio di sicurezza, gli ambasciatori di Baghdad e Damasco hanno condannato gli attacchi americani come violazioni della loro sovranità. Il rappresentante russo presso il Palazzo di Vetro, Nebenzia, ha accusato gli Stati Uniti di voler deliberatamente trascinare i più grandi paesi della regione come l'Iran in un conflitto più ampio. La Russia ha condannato fermamente l'aggressione americana contro nazioni sovrane che hanno aumentato il livello di instabilità in una regione già in fiamme. Mosca ha invitato la comunità internazionale a condannare incondizionatamente le azioni sconsiderate di Washington e dei suoi alleati nella regione che hanno violato la sovranità sia della Siria che dell'Iraq.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, oggi proseguiamo la narrazione dei fatti riguardanti l'ultimo anno precedente alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Buon ascolto. Dal mese di novembre del 1978 anche i professori delle università dell'Iran iniziarono una lotta aperta contro il regime e il governo di Azhari. Nel mese di dicembre, in seguito alla lotta degli studenti e degli alunni di scuola, decine di persone vennero uccise e molte di esse ferite. Tra le vittime ricordiamo in particolare il professor Kamran Nejatullahi, che aveva avuto un ruolo di primo piano nelle lotte e nelle occupazioni degli studenti. Durante i suoi funerali più di 130 persone furono ferite e alcuni furono uccisi, tra cui un colonnello che era passato nelle file del popolo, un medico e alcuni infermieri. La lotta continuava anche in altre città. a Shiraz durante uno scontro fra studenti e agenti, numerose persone furono ferite e molte vennero uccise. Anche a Tabriz, Mashhad e Sanandaj ci furono nuovi scontri. Si susseguirono in tutto il paese scioperi di operai e di impiegati. Anche gli addetti al trasporto aereo cominciarono uno sciopero e annunciarono che avrebbero impedito l'atterraggio degli aerei americani e israeliani. Il 28 dicembre 1978 fu un giorno di fuoco per la rivoluzione islamica in Iran. A Kerman più di 2000 operai del carbone interruppero l'attività e si rifugiarono negli uffici delle acciaierie della città. Il regime monarchico, per mettere fine agli scioperi che senza dubbio contribuirono alla vittoria della rivoluzione, compì azioni inumane, di cui l'arresto di molti degli operai delle industrie del petrolio è solo un esempio. A Teheran, invece, nello stesso giorno, i rivoluzionari proposero ai responsabili di governo addetti all'industria petrolifera di limitare l'esportazione di petrolio all'estero, a mettere fine alla pressione esercitata sui lavoratori, a liberare gli operai arrestati, a cessare l'incetta del petrolio, a mettere in grado gli addetti dell'industria petrolifera di tornare al lavoro allo scopo di soddisfare i bisogni interni del paese. A Qazvin, in seguito a 2 giorni di agitazione popolare, gli abitanti di questa città furono attaccati selvaggiamente dalle forze armate. Durante questa carica spietata diretta contro un popolo inerme, molti furono uccisi. Secondo le testimonianze di giornalisti iraniani e stranieri, per fiaccare la resistenza del popolo si fece persino uso di carri armati, sotto cui morirono anche donne e bambini. Da quel giorno la città non ebbe un attimo di tregua e il suo popolo continuò disarmato la lotta. Dopo 5 giorni di scontri, circa 200 persone erano state uccise per mano degli agenti del governo militare e più di 250 erano state ferite. Anche in altre città dell'Iran si susseguivano i cortei e le proteste contro il governo. A Rasht la lotta giunse al culmine, 7 musulmani furono uccisi e 25 persone furono ferite. A Somme Sara e a Kermanshah si ebbero 2 morti. In tutte le città ci fu spargimento di sangue che esprimeva il sacrificio e la generosità di coloro che lottavano per la libertà. Il 4 gennaio 1979 i giuristi che tanta parte avevano avuto nello smascherare il regime dello Shah all'interno e all'esterno del paese, nel corso di una comunicazione rivelarono la verità sull'uccisione del professor Nejatullahi, che fu definita un atto di terrorismo politico. Con l'ampliamento delle lotte che coinvolgevano ogni strato e gruppo sociale a tutte le città e persino ai villaggi, lo Shah, essendosi reso conto che il governo militare e le minacce non erano misure opportune, prese la decisione di creare un governo civile. Shapur Bakhtiar, che aveva preso parte alla lotta contro il regime Pahlavi, accettò la nomina di primo ministro e il 6 gennaio 1979 presentò allo Shah il suo gabinetto. Contrariamente alle aspettative, nonostante la formazione di questo governo civile, la tensione non si abbassò. A Shiraz ci furono violenti combattimenti durante i quali il popolo attaccò la sede della polizia segreta, lo Savak, uccidendo un colonnello e 2 agenti. Lo Shah, che presentiva l'imminente fine, diede vita agli ultimi inutili tentativi di salvare il suo regno. In molte città furono arruolati degli agenti prezzolati che divennero tristemente famosi col nome di Chomagdaran, picchiatori, con l'incarico di organizzare cortei a favore dello Shah allo scopo di dimostrare che egli aveva ancora sostenitori fra il popolo. Essi assalivano selvaggiamente il popolo in lotta con il pieno sostegno e l'appoggio della polizia imperiale, davano le fiamme alle case e ai negozi, uccidevano donne e bambini, macchiandosi di ogni sorta di crimine. Questi Chomar Daran, picchiatori che operavano nella maggior parte delle città dell'Iran il 14 ottobre 1978, incendiarono a Khorramabad un ospedale e una scuola privata. Il 14 gennaio 1979 venne creato un consiglio di reggenza presieduto dall'ex senatore Sayed Jalal Tehrani, formato da 9 membri, fra cui Bakhtiar, il ministro della corte, il comandante dello Stato Maggiore e i presidenti delle due camere, per preparare il terreno per la fuga dello Shah. Due giorni dopo, lo Shah, il cui regno rimarrà come una macchia nera nella storia contemporanea dell'Iran sotto la pressione del popolo musulmano dell'Iran, fuggì dal paese che nei bui anni del suo regno aveva dilapidato di ogni ricchezza. Il popolo, in occasione della sua partenza, celebrò una grande festa per le strade. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Vi racconteremo il seguito nelle prossime puntate. A presto!